Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Salva Casa Nuove Sanatorie e Semplificazioni Immobiliari tra DL69-2024 e L105-2024. Come condonare senza il condono è un manuale tecnico-giuridico dedicato alla disciplina introdotta dal Decreto Legge 69-2024. Poi convertito nella legge 105-2024. Il libro analizza in modo operativo le nuove possibilità di regolarizzazione immobiliare e le semplificazioni applicabili alle difformità edilizie, con particolare attenzione allo stato legittimo, alle tolleranze costruttive ed esecutive, ai cambi di destinazione d'uso e alla sanatoria edilizia minore. L'impostazione è quella di una guida pratica per professionisti del settore edilizio e immobiliare, in grado di interpretare una normativa recente, articolata e in continua evoluzione. L'obiettivo principale non è presentare un condono straordinario, ma spiegare come il quadro normativo consenta di risolvere molte irregolarità attraverso strumenti ordinari e procedure semplificate, entro limiti precisi e con specifiche condizioni applicative. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la logica del salvacasa regolarizzare senza introdurre un vero condono straordinario. Il nucleo concettuale del libro è la distinzione tra condono edilizio e nuova sanatoria semplificata. Gli autori mostrano che il salvacasa non crea una procedura eccezionale temporanea, come i tradizionali condoni, ma interviene stabilmente su istituti già presenti nel testo unico dell'edilizia, rendendo più accessibile la regolarizzazione di alcune difformità. Questa impostazione è importante, perché sposta il focus dalla sanatoria straordinaria alla compatibilità tra stato di fatto e disciplina urbanistica vigente, con una lettura più pragmatica dei requisiti richiesti. Il volume spiega quindi come la regolarizzazione possa avvenire attraverso percorsi ordinari riformulati dal legislatore, senza cancellare i limiti sostanziali della disciplina edilizia. In questo modo, il libro aiuta il lettore a capire non solo cosa è cambiato, ma anche perché la riforma è stata costruita come un sistema di semplificazioni e non come un condono generalizzato. Secondo, stato legittimo e tolleranze, il nuovo perimetro della conformità edilizia. Uno dei passaggi più rilevanti del libro riguarda la revisione dello stato legittimo degli immobili e l'ampliamento delle tolletasen costruttive ed esecutive. Il testo mette in evidenza che la verifica della conformità non richiede più, in molti casi, la ricostruzione integrale della storia edilizia dell'immobile, ma può fondarsi su criteri più selettivi e funzionali. Questo aspetto è decisivo per notai, tecnici e operatori immobiliari, perché incide sulla commerciabilità dei beni e sulla valutazione delle irregolarità minori. Le tolleranze ampliate vengono presentate non come una sanatoria automatica, ma come un limite legale entro cui alcune difformità restano irrilevanti o più facilmente assorbibili. Il libro chiarisce così la differenza tra abuso sostanziale e scostamento minore, mostrando come il legislatore abbia voluto alleggerire il peso di errori materiali, scostamenti dimensionali e difformità marginali, senza compromettere il controllo pubblico sull'attività edilizia. Terzo, accertamento di conformità asincrono e superamento della doppia conformità. Il libro dedica attenzione alla nuova procedura di accertamento di conformità, che rappresenta uno dei punti più innovativi della riforma. Il tema centrale è il superamento del rigido principio della doppia conformità, che in passato rendeva molto difficile sanare interventi eseguiti senza piena corrispondenza sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella attuale. gli autori spiegano come il nuovo assetto introduca una logica più flessibile, capace di valutare la regolarizzabilità di alcune difformità alla luce di un quadro procedurale semplificato. Il carattere asincrono della verifica evidenzia che la procedura non si esaurisce in un unico momento formalistico, ma si sviluppa attraverso passaggi amministrativi che consentono un esame più articolato dei presupposti. Questa parte è particolarmente utile, perché colloca la riforma nel suo vero significato pratico, non una liberalizzazione indiscriminata, ma una razionalizzazione del procedimento, che prova a ridurre gli ostacoli burocratici nei casi in cui la sostanza dell'intervento possa essere ricondotta a una regolarizzazione possibile. Quarto, vincoli paesaggistici, rimozione delle opere e limiti reali della sanatoria. Un valore aggiunto del libro è l'attenzione ai casi controversi, dove la semplificazione incontra limiti sostanziali ancora molto rigorosi. Gli autori affrontano il rapporto tra sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici, chiarendo che la presenza di tutele speciali sul territorio può restringere in modo significativo l'accesso alla regolarizzazione. Viene inoltre esaminata la sanatoria condizionata alla rimozione di opere non regolarizzabili, tema che mostra come il legislatore ammetta talvolta una soluzione parziale e subordinata, invece di una sanatoria piena. Questa impostazione è importante perché evita letture eccessivamente ottimistiche della norma e restituisce il quadro reale delle possibilità offerte. Dal salva casa. Il libro insiste sul fatto che la semplificazione non elimina i conflitti tra disciplina edilizia, tutela paesaggistica e interessi pubblici, ma li riorganizza in forme procedurali nuove. Per questo, il volume risulta utile a chi deve valutare non solo la presenza di un abuso, ma anche la sua effettiva sanabilità in relazione al contesto vincolistico e alle conseguenze materiali dell'intervento. Infine, un manuale operativo per tecnici e operatori interpretazione, casi pratici e aggiornamento normativo. Il libro si distingue anche per il suo taglio operativo. Non si limita a commentare la norma in astratto, ma la traduce in uno strumento di lavoro per professionisti che devono prendere decisioni concrete su compravendite, pratiche edilizie, verifiche di conformità e regolarizzazioni. La presenza di esempi e di un linguaggio intenzionalmente accessibile rende il testo adatto a notai, ingegneri, architetti, geometri, avvocati e operatori immobiliari che necessitano di un riferimento affidabile in un settore in rapida evoluzione. Un altro punto forte è l'aggiornamento con giurisprudenza, linee guida MIT e riferimenti regionali. Elementi essenziali per una materia in cui la cornice statale si intreccia con applicazioni amministrative locali. Il volume quindi non offre solo una lettura normativa, ma una chiave di interpretazione pratica, utile per ridurre errori applicativi e per comprendere dove la semplificazione è effettivamente possibile e dove invece restano obblighi, sanzioni e limiti sostanziali. In conclusione, questo libro è consigliabile soprattutto a chi lavora nell'edilizia, nel notariato, nella consulenza tecnica e nel mercato immobiliare, cioè a chi deve verificare se una difformità sia sanabile e con quali strumenti. È utile anche a professionisti del diritto amministrativo e urbanistico, che hanno bisogno di orientarsi in una disciplina recente, stratificata e spesso interpretativamente delicata. Il principale vantaggio del volume sta nel suo taglio operativo. Non si limita a elencare le novità del salva casa, ma le collega ai problemi concreti di stato legittimo, tolleranze, mutamenti d'uso, vincoli paesaggistici e procedimenti di sanatoria. Rispetto ad altri testi della stessa area, si distingue per la combinazione tra chiarezza espositiva, Attenzione ai casi reali e aggiornamento con giurisprudenza. Linee guida MIT e recepimenti regionali. Ne risulta un manuale che non punta alla sintesi divulgativa, ma a fornire un supporto tecnico affidabile per interpretare una riforma che ha cambiato in modo profondo il modo di affrontare le irregolarità, edilizie minori. Se vuoi supportare Carlo Pagliai, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!